Benvenuti a questa nuova puntata del podcast di Toponomastica Femminile. Io sono Maria Chiara e oggi abbiamo come ospite Sara Valzerani.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti.
Salve, che a quanto pare è una delle voci più forbite della rivista.
Dicono di me questa cosa, non so quanto possa essere vera, però sì, è una voce che gira.
Cominciamo, parlaci un attimino di te prima, chi sei e quali sono i tuoi studi?
Sì. Allora, io sono la referente di toponomastica femminile per la provincia di Viterbo. Sono laureata in magistrale in filologia moderna, ho un master in discipline storico-letterarie e un diploma in storyteller e content curator. In toponomastica femminile sono, oltre alla referente per la provincia di Viterbo, anche autrice della rivista Vitamine Vaganti, e tutor degli studenti e delle studenti che dall'Ateneo Viterbese si affacciano alla nostra associazione per svolgere il loro tirocinio curriculare. Personalmente sto aspettando che mi chiamino per fare supplenze nelle scuole e nel frattempo autonomamente mi occupo un po' di quelle che sono le mie due grandi passioni, che sono la ricerca storica e la scrittura, non senza alcun tipo di remunerazione, ma semplicemente per portare avanti un po' quello che è il mio animo, ecco, l'animo che si muove, come dico sempre io, dalla maiuscola al punto, quindi che sia una carta stampata o un manoscritto di epoca moderna, un po' è lì che io mi trovo a mio agio.
Ottimo, ottimo. Allora, andando un po' più sullo specifico degli articoli che hai scritto per Vitamine Vaganti, ho notato che c'è un tema, un filone principale riguardo le migrazioni. Spiegaci un po' questa scelta.
È una scelta che deriva fondamentalmente da due fattori. Un fattore di studi universitari, le mie due tesi di laurea, sia della triennale che della magistrale, si sono occupate di viaggio, e storia del viaggio, quindi su manoscritti inediti che ho studiato e che hanno raccontato appunto questo movimento di uomini, sono stati viaggi politici, di fondamentalmente messi pontifici. E provo in realtà ad unire la visione del viaggio da un punto di vista femminile, perché c'è purtroppo l'idea che le donne non abbiano viaggiato nella storia. Ed è un cliché profondamente falso, perché le donne hanno sempre viaggiato, si sono sempre spostate, evidentemente con delle differenze sostanziali rispetto agli uomini. Perché, come avviene anche tuttora, le donne devono sottostare a delle leggi evidenti o più latenti che però ne condizionano comunque l'esistenza. Quindi le donne hanno sempre viaggiato, molto spesso in epoca antica e medievale e anche moderna erano viaggi senza ritorno, quindi viaggi di religiose, viaggi di regine, viaggi di spose, però si sono comunque sempre spostate. Quindi, diciamo, ho unito questa mia formazione accademica e universitaria con una formazione, se si può così chiamare, che ha delle radici un pochino più lontane. La mia attenzione verso questi aspetti della società deriva da un professore delle scuole medie che all'epoca fece due lezioni che a me segnarono molto. Forse sono le due lezioni che posso dire hanno più influito sulla mia formazione. Una lezione in cui il professore ci chiese, eravamo in prima media, ci chiese secondo noi che cosa significasse la parola cultura, chi era per noi un uomo, una donna di cultura. Immaginate, ragazzini e ragazzine di prima media, che cosa possono aver tirato fuori, persona una persona che ha studiato, che ha tante lauree, che ha inventato tante cose, che legge molto, che scrive molto, che ha vinto il premio Nobel. E il professore ci fece parlare, a un certo punto ci fece un'altra domanda e ci chiese: benissimo, però io vi chiedo a questo punto di mettere la persona più laureata del mondo, che ha vinto Nobel, che ha scritto libri, che ha inventato cose, all'interno di una zattera nel mezzo del Rio delle Amazzoni, insieme ad un indios completamente analfabeta. In quell'occasione là, chi è la persona di cultura? Ecco, a me questa cosa mi ha sconvolto, no, però mi ha dato l'idea, comunque mi ha strappato, ecco, davanti agli occhi il velo secondo cui il mondo era quello che conoscevo io. E invece no, c'era un'alterità talmente potente, talmente grande, che aspettava e aspetta soltanto di essere conosciuta. E questo come influisce sulla mia attenzione alle migrazioni? Influisce sul fatto che io vedo, provo a vedere nell'altro qualcuno o qualcuna che sicuramente può insegnarmi qualcosa, che in un senso o nell'altro ne sa più di me, sia per esperienza di vita che per esperienza, per propria conoscenza. Un'altra lezione, sempre di questo stesso professore, riguardava, era un giorno di aprile, me lo ricordo, venne in classe con un piccolo foglio di giornale in cui si parlava di un bambino che aveva la mia età. Era nato nel 1983, quindi come me, e che però era stato ammazzato. Questo bambino si chiamava Iqbal Masih ed è un ragazzino che è diventato il simbolo della lotta allo sfruttamento minorile. Lui è stato venduto dai suoi genitori ad un proprietario di industria di mattoni, poi andò a lavorare in un'industria di tappeti, perché i bambini con le piccole dita che hanno, bambini e bambine, possono intrecciare questi fili. Scappò tante volte venne ripreso, finché poi riuscì un giorno ad andare ad una manifestazione per i diritti dell'infanzia. E lì si rende conto ciò che fondamentalmente ha sempre saputo, che non va bene, non andava bene la sua vita, non andava bene che un bambino di 12 anni, 11 anni fosse costretto a lavorare, che non potesse giocare, non potesse studiare. Questo bambino poi diviene simbolo della lotta allo sfruttamento minorile, in quanto simbolo viene ammazzato. E quindi un'altra volta ho avuto la conferma, o comunque ho avuto il là a capire che c'è un mondo storto oltre il mondo che conoscevo io da bambina, da ragazzina fortunata, di una famiglia tranquilla, benestante, in una parte del mondo sicuramente che non conosceva all'epoca, ecco, non conosce ancora determinati accadimenti. Quindi tutti questi piccoli tasselli, dalla mia istruzione alle scuole medie fino ai miei studi universitari, mi hanno portato ad avere un'attenzione, fondamentalmente una curiosità verso l'alterità, e in particolar modo verso l'alterità che viaggia, che si sposta, che si muove, che quindi porta con sé tutto un bagaglio di cultura, di conoscenza che noi non possiamo far altro che accogliere, anche per migliorare noi stessi, per capire un po' come funzioniamo anche noi, no? Rispetto poi a questo grande complesso meccanismo che è il mondo.
Ok, molto molto interessante.
Grazie.
È bello quando poi c'hai i professori che ti rimangono così.
Sì, e infatti il mio problema del diventare insegnante è proprio provare ad essere almeno all'altezza di questo docente, al quale, piccola chicca personale, ho dedicato la mia tesi.
Ah, bello. Ok, parlando sempre di questo argomento, parliamo nello specifico di due articoli, Senso di marcia e Winnipeg. Partendo da Senso di marcia, vedo che in realtà c'è una serie di sensi.
Esatto.
Che hai scritto. Il senso di marcia sullo spostarsi, mentre poi abbiamo anche senso di colpa e senso di rivalsa. Parlaci un attimino prima di senso di marcia e poi di questa serie sui sensi.
La serie sui sensi nasce da un'idea della nostra presidente, di Maria Piercolini, che giustamente ha detto: divertiamoci un po' con lo scrivere, non andiamo sempre a toccare biografie o comunque temi che sono già stati elaborati in qualche maniera, ma diamo spazio alla fantasia. E quindi si è inventata questa serie, alla quale hanno partecipato anche altre penne molto, molto in gamba, in Vitamine Vaganti. Anzi, mi invito a leggere Il senso della vista, che secondo me è il migliore di tutta quanta la serie. E quindi mi è stato dato questo elenco di sensi e io ho scelto semplicemente questi tre. Senso di colpa è un tema che sento molto, perché uno dei principi in cui credo fermamente e fortemente è la libertà di scelta. Senso di colpa parla di una donna che ha abortito, non soltanto una volta, e racconta di questa scelta togliendole di dosso appunto il senso di colpa che per forza la società vuol dare ad una donna che abortisce. È come se l'aborto diventasse per la società una concessione. Bene, perfetto, io ti concedo di abortire, però tu almeno sentiti in colpa. No, non va sempre così. Ogni donna è a sé, ogni donna ha un percorso proprio e personale. Quindi voleva essere questo piccolissimo articolo una denuncia anche al fatto che alle donne sembra non essere concessa la complessità. Io sto notando questo. Sembra che le donne debbano essere o giusto o sbagliate, o bianche o nere, o debbano essere assoluti esempi di virtù, o possono essere assoluti esempi di amoralità. No, le donne sono esseri umani e come tali sono persone complesse che sottostanno a leggi complesse. E questo si rispecchia anche nella scelta di abortire. Ci sono donne che abortiscono con profondo dolore e donne che abortiscono con leggerezza, perché non sentono il desiderio, la voglia, il momento di diventare madri e quindi semplicemente usufruiscono di un diritto che è loro garantito. Senso di rivalsa è in realtà un racconto che avevo già elaborato da un'immagine che mi era balenata davanti agli occhi per caso. Un giorno su un balcone vedo un signore, probabilmente marito e moglie, due anziani, e lui che metteva a lei lo smalto, questo smalto rosso. Lei aveva le mani molto nodose, molto, molto segnate, e quindi stonava un po', no? Questo vezzo così estetico su queste mani, apparentemente. E invece ci ho visto tanta poesia in questo gesto, non soltanto nel fatto che il marito mettesse lo smalto alla moglie, quanto del fatto che questa donna in qualche maniera volesse la propria rivalsa sul tempo, sulla vita, sulla bruttezza delle proprie mani, non so, questo non lo potrò mai sapere, anche mettendosi questo smalto rosso. E quindi c'è questo racconto di questa donna, Gina, che ha la schiena sempre china, come racconto io in questo piccolo pezzo di narrativa, che ha la schiena china dalla vita, che è sola, si sa bene per quale motivo, che non ha il lavoro che fa, è la cavatrice di natura, quindi una donna completamente in balia degli eventi, però nonostante questo tenta di riacciuffare il destino o dignità, la propria voglia di vita, mettendosi uno smalto rosso. Perché pur rimanendo sempre china, con lo sguardo al suolo, dal peso della vita che ha trascorso, le mani comunque riesce sempre a vederle. E quindi si vede questo vezzo e sfida il destino. Dice, vedi, alla fine io ho vinto. Tu mi pieghi, provi a spezzarmi. Però io con questo smalto ho consapevolezza di me stessa. Nonostante tu abbia provato a piegarmi, a spezzarmi, io mi vedo le mani, mi vedo lo smalto e quindi sono qua, sono viva, ecco, nonostante i tuoi scherzi, i tuoi inganni. Senso di marcia è stato un pochino più complesso, perché subito mi sono figurata l'idea di una figura, di una persona che camminasse a senso di marcia invertito. Tutto sta da capire perché lo facesse. Al di là delle varie prove fisiche che ho fatto io proprio fisicamente in casa per vedere come camminava una persona a senso di marcia invertito, appunto, ho pensato chi era che potesse muoversi guardando il punto di partenza piuttosto che il punto di arrivo. Ed era una migrante. E quindi ho raccontato il viaggio di questa donna che si sposta per un motivo che a noi non è dato sapere, che può essere una guerra, può essere una carestia, può essere un bisogno, semplicemente una volontà di darsi una seconda possibilità. E si sposta guardando però continuamente ciò che si è lasciato alle spalle, perché credo che lasciare il posto che ci ha dato la vita, la nascita, nonostante questo posto ci cavi il respiro, sia una violenza che meriti rispetto comunque, a prescindere. Ecco, io penso questo delle persone, dei migranti e delle migranti, che già per il fatto di aver avuto il coraggio di lasciarsi alle spalle tutto ciò che conoscevano per imbarcarsi in un destino che è un grande punto interrogativo, quindi di affrontare il tutto per un forse, già questo secondo me meriterebbe il nostro profondo rispetto.
Ottimo, ottimo. Ok, il secondo articolo invece che volevo discutere con te era Winnipeg.
Sì.
Che parla di una donna che sta per partire.
Sì. Winnipeg è stato pensato, sembra sciocco detto così, è stato pensato davanti a una libreria, alla mia libreria, alla libreria che ho a casa. Spesse volte quando non so di che cosa scrivere mi metto davanti ai miei libri e dico ok, datemi una mano voi perché io non so che cosa fare. E in realtà quello che mi è venuto in mente, più che un libro, che poi comunque è arrivato dopo, uno spettacolo teatrale di Marco Paolini, che è il mio attore e regista teatrale al momento preferito, che in uno spettacolo che io consiglio veramente di andare a vedere perché è, come tutti i suoi, sicuramente degno di nota, Jack London usava un po' la tecnica che ho usato io. Quindi dava da intendere un punto di vista narrativo che poi alla fine viene ribaltato. Partendo da questo presupposto, poi mi sono ricordata di una storia molto bella che avevo letto in un libro scritto a più mani da Pepe Mujica. Carlo Petrini è un personaggio che per me è stato molto importante per la mia formazione personale, che non c'è più e che io piango quasi quotidianamente, che è Luis Sepúlveda. Questo libro si chiama Vivere per qualcosa e all'interno di questo libro c'è proprio questo racconto, c'è il racconto di questa Winnipeg. Tutto questo libro è incentrato in realtà sulla ricerca di questo qualcosa che poi è la felicità. Ciò che ci accomuna, che accomuna ciascuno e ciascuna di noi è proprio questo, la ricerca della propria personale felicità. E quindi mi sono inventata, anche se non è proprio il termine adatto perché la storia è reale e ne hanno scritto sicuramente anche penne molto più abili della mia, che ho deciso di raccontare, ecco, questa storia, che è secondo me un paradigma di ciò che tutte e tutte noi cerchiamo, cioè appunto la possibilità di essere degni e di essere felici, giocando anche sul fatto che all'interno di questa storia entrano personaggi di un livello culturale, politico sicuramente degni di nota. Quindi abbiamo Pablo Neruda, Salvador Allende, Federico García Lorca. Quindi ecco, è un girare intorno a personaggi che in qualche maniera hanno segnato la coscienza e conoscenza di molte e molti di noi, e spostare però la focalizzazione dell'attenzione su persone che noi quotidianamente vediamo nei telegiornali, vediamo nei giornali, vediamo anche uscendo di casa. Semplicemente però con questo racconto, con un pochino cercando di fare questo anche nei miei altri piccoli lavori, togliendo l'etichetta banalizzante di migrante, di emigrato o di emigrata, e provare a dare un nome, un cognome, un volto e una storia.
Ottimo, ottimo. Quindi a livello personale devo dire ci sei riuscita comunque.
Ti ringrazio molto, grazie.
Ok, e continuando sempre sugli scritti che hai fatto per Vitamine Vaganti, noto che ci sono anche articoli biografici.
Sì.
Adesso qua ho Rossellana, Margaret Mead.
Sì.
Allora, un po' qual è il criterio di scelta di queste donne, e se la questione del muoversi del migrante è un'influenza su questa scelta?
La questione del migrante è sempre presente in maniera più o meno latente, sicuramente. Più banalmente, la scelta di raccontare queste donne è una scelta che riguarda ciò che conosco meglio. Quindi perché andarsi ad impelagare in biografie di donne che magari delle quali ho una conoscenza più superficiale, quindi rischiando di fare un lavoro meno dignitoso, meno interessante, meno, come dire, puntuale, quando in realtà anche per i miei studi, per i miei interessi, per semplicemente i libri che ho in casa, posso occuparmi di raccontare le donne che conosco in parte più o meno di mio, per mia cultura, per mio piacere. E infatti il primo articolo di cui mi sono occupata con Vitamine Vaganti è un articolo su Cristina di Svezia, la regina svedese che ha deciso di abdicare al trono, di lasciare la Svezia, di venire a Roma. Una storia profondamente interessante e molto complessa, però mi sono occupata di Cristina di Svezia perché è stato un corso universitario e quindi avevo del materiale, delle conoscenze, delle fonti che potevano veramente aiutarmi a creare un articolo interessante, dignitoso e che potesse essere, ma non dico di una qualche utilità, ma che comunque potesse, ecco, rendere un servizio alla rivista, no? con la quale collaboro. E così a scendere, Florence Nightingale è stata scelta perché per un lavoro mio personale che sto provando a portare avanti, mi sto occupando comunque, mi occupo ancora dello studio della guerra di Crimea. Franca Rame perché è una donna, io amando profondamente il teatro, ho una grande passione per Dario Fro e per Franca Rame. Lei queste volte viene citata insieme al marito, no? Come se fosse un tutt'uno. Dario Fro, bene. Dario Fro e Franca Rame, no. Franca Rame è stata forse più teatro di Dario Fo, anche per il suo trascorso personale, no? Di famiglia, di teatranti. E così a scendere, tu hai parlato di Roxelane, in una delle mie tesi universitarie, prima la triennale, mi sono occupata di un viaggio presso la corte del Gran Signore, cioè del Sultano a Costantinopoli, e Roxelane è un personaggio che nello studio dell'epoca moderna, in generale e in particolare per quanto riguarda il punto di vista dell'impero ottomano, sicuramente molto particolare perché ha portato delle rivoluzioni importanti all'interno della corte ottomana, perché donna europea che si è creata un posto di grande potere all'interno della corte che era considerata il nemico per eccellenza. E perché da buona romantica come sono c'è dietro una storia d'amore. Io nella mia biografia dico sempre che sono appassionata di storie d'amore, di romanzi d'amore, quindi ho unito, ecco, tutte le mie anime in questo articolo. E così, ecco, a scendere. Sono tutte donne, sono tutte storie che io conosco e delle quali posso scrivere con una certa cognizione di causa. Ecco. Fondamentalmente questo è il motivo che mi ha portato a scegliere questi nomi rispetto ad altri. Tutto qui.
Invece per quanto riguarda, perché noto anche che ci sono recensioni.
Sì, se ami scrivere, prima devi amare leggere, una cosa imprescindibile. È vero che, come si dice, che in Italia ci sono più scrittori che lettori, però non... Personalmente sono una persona che non riesce a stare senza lettura. Per quanto io possa essere stanca la sera, ho un bisogno fisico di avere un libro in mano e sfogliarlo. E quindi anche questo fa parte un po' del mio essere. Fondamentalmente si scrive di ciò che si conosce, si scrive di ciò che si sa, si scrive anche di ciò che si è. C'è una cosa molto bella che io mi ripeto sempre quando scrivo, perché fondamentalmente sono una persona profondamente insicura. E quando leggo articoli scritti di altre autrici, altri autori di vitamine vaganti, in generale di altri scrittori, altre scrittrici, la domanda che mi sorge spontanea è: dove vado? Detto proprio in gergo in romanesco. Però poi mi sovviene una cosa molto, molto particolare che avevo ascoltato qualche tempo fa. Quando, spero di non annoiarvi insomma con questa cosa, ma a me è molto utile. Quando Samuel Beckett conobbe James Joyce, fece leggere a Joyce i suoi scritti. E Joyce li lesse con molta attenzione, li riportò a Beckett e gli disse: perfetto, sono bellissimi, ma questi qua li ha scritti Joyce. E Beckett dice: no, li ho scritti io. No, li hai scritti tu, come, diciamo, meccanicamente. Però questi qua sono scritti che potrei scrivere io. Tu non sei James Joyce, tu sei Samuel Beckett. E quindi Samuel Beckett, prima di diventare Samuel Beckett, si è ripetuto mille e mille volte: io non sono James Joyce, io sono Samuel Beckett. E quindi io, quando mi approccio a una pagina bianca, dico: ok, io sono Sara. Le mie passioni quali sono? I romanzi, la pizza, ma non posso scrivere di pizza, i gatti, ma non posso scrivere di gatti, almeno non sempre. E ovviamente la lettura. Ed ecco quindi che mi sono anche dedicata a queste recensioni, che non sono recensioni tecniche. Credo che ne abbia le competenze, nonostante sia laureata in filologia moderna, nonostante insomma anche diversi esami di critica letteraria, però ho scelto di dare alle mie recensioni un taglio più narrativo, che possa in qualche maniera interessare il lettore o la lettrice semplicemente per il gusto di aver letto una discreta pagina in cui si parlava di un determinato libro, e quindi far nascere la voglia di leggere quel libro. perché credo che scrivere una recensione, ripeto, che sono sicuramente più degne di quelle che scrivo io, perché sono recensioni tecniche che vanno a sviscerare, a cavare fuori il meccanismo reale che c'è dietro un'opera, non siano adatte a un pubblico che cerca nella rivista Vitamine Vaganti una sorta di divulgazione. E quindi ho deciso di dare un taglio più narrativo, più, non dico poetico per carità, perché non voglio assumermi questo titolo, però un taglio che possa non annoiare, ecco, il lettore e la lettrice, che possa dire bene, se questa è la recensione, forse il libro merita di essere letto. E se c'è qualcuno o qualcuna che, leggendo le mie recensioni, ha questo pensiero, credo di aver raggiunto, insomma, il mio obiettivo, no?
Assolutamente sì. Ti va di parlare un po' di più del teatro?
Sì, perché no? Da spettatrice, da fruitrice, perché, come dico sempre, io sto bene al di là del palcoscenico. Quando mi devo parlare di me, ho sempre in mente un personaggio teatrale che ho sempre addosso, perché ho due ciondoli che citano quest'opera letteraria. E quest'opera letteraria è Il Cyrano de Bergerac, che per me è l'opera più bella che sia stata mai scritta. Lo so che sicuramente sarà banale, che chi ascolterà questo podcast si metterà le mani nei capelli, perché non ci si può fermare a questo, perché Rostand ha scritto questa grande opera e poi in realtà poco altro di meritevole. Però io ci vedo tutto del Cyrano de Bergerac. Ci vedo il cavaliere medievale, ci vedo la dignità del non scendere a compromessi, ci vedo l'amore assoluto per una donna, ma anche per la libertà. E quindi il teatro per me è questo, il anche sapersi riconoscere. E io mi riconosco in un'opera teatrale, io mi riconosco in questo personaggio che ha questo naso probabile, che si nasconde dietro un balcone e che fa questa dichiarazione d'amore straordinaria alla donna che ama per mezzo di un altro, e che bacia questa donna tramite un altro, tramite le labbra di un altro. Ecco, il teatro per me è questo, è il dare agli altri e alle altre, nonostante si stia un po' defilati. Io sto molto defilata, preferisco essere defilata, sto bene all'ombra del mio balcone e continuo a vivere, insomma, in questo senso. Poi il teatro è nato, il mio amore per il teatro è nato con la musica, con l'amore per Guccini, poi il mio amore per il teatro si è sviluppato in tanti altri aspetti. Dicevo precedentemente l'amore per Marco Paolini, per tutti i suoi spettacoli, per il teatro, ecco, il teatro civile, il teatro impegnato. Il teatro è tante cose, per me è davvero la vita reale, sembra un ossimoro, no? Sembra, dice, ma come, è la finzione, eppure attraverso la finzione si dice la verità meglio attraverso la finzione che gettandola addosso come pietre, come armi.
Cioè, per curiosità, che differenza ci vedi fra il teatro e il libro? Cioè, perché quello che hai appena descritto te lo si sente anche molto magari leggendo un libro. Io personalmente sono sempre trovata più lettrice che spettatrice in generale. E che differenza trovi fra vedere un'opera teatrale e leggere un libro?
Ma in realtà molto poche, perché prima di guardare uno spettacolo spesse volte io mi trovo a leggere uno spettacolo. Ora, al di là naturalmente del teatro contemporaneo, sempre il nome che torna, appunto, Marco Paolini, il teatro lo leggo, Cyrano de Bergerac è un libro che non dico di sapere a memoria, però lo leggo spesso, più volte durante l'anno e più volte anche durante il giorno, mi è successo. Quindi l'approccio è anche diverso. In realtà, quando una persona legge un libro, è spettatrice di una vicenda che qualcun altro ha deciso di raccontarci. Bisogna, quando leggiamo un libro, bisogna far partire un meccanismo strano che si chiama sospensione dell'incredulità. Lo diceva Coleridge, no? Dobbiamo fidarci di quello che ci viene raccontato, nonostante per noi sembri assurdo, sembri impossibile, improbabile. Il nostro sentire, la nostra percezione reale deve lasciare nello spazio il posto e la voce a ciò che ci viene raccontato. Ed è in realtà quello che facciamo andando a vedere uno spettacolo teatrale. Apriamo un libro, è come se guardassimo aprirsi le tendone di un sipario. Una mia docente di università diceva che aprire un libro è come rispondere a una chiamata sul cellulare. un pochino grezzo come esempio, però rende l'idea. Per me aprire un libro è come mettersi seduto in poltrona e guardare che sia aprirsi il tendone del sipario e godersi lo spettacolo.
Un'ultima domanda ti chiederei di accennare, perché poi lo approfondiremo in una puntata successiva. Noto che hai sulla tua pagina di toponomastica una serie dedicata al pane.
Sì.
Giusto una brevissima infarinatura, perdona un gioco di parole.
Bellissimo.
Parlacene un attimino al volo, perché poi ne riparleremo, insomma.
Bene, mi è stata proposta questa rubrica di parlare dei varie ricette del pane nel mondo. Semplicemente a me sembrava molto banale fare un articolo in cui si raccontasse il procedimento misero per fare un prodotto alimentare. Non che ci sia niente di male, assolutamente. Però volevo dare un taglio diverso. Allora mi sono detta, ho pensato, ho riflettuto sul fatto che in realtà il pane è uno dei motori che muove la storia. Dalla sua scoperta, secondo me sono due, guarda, detto molto banalmente, molto semplicemente, sono due le grandi scoperte che hanno mosso l'umanità in avanti. Non può esserci stata l'una senza l'altra. Il pane, quindi il fatto di poter stare in uno stesso posto con la pancia piena e automaticamente la scrittura. Se non hai la pancia piena, non puoi pensare. Se non hai la possibilità di stare fermo da qualche parte, o comunque di poter tornare, o comunque di poterti adattare anche in altri posti, non puoi pensare, non puoi creare. Non puoi inventare. È stato questo, diciamo, il fulcro che mi ha dato l'idea di utilizzare le varie ricette del pane per parlare delle rivoluzioni, perché il pane è stata una grande rivoluzione. Naturalmente, attraverso voci di donna, ho voluto, sto provando, tutti i limiti del caso, a raccontare donne protagoniste o meno protagoniste, ma che comunque sono state spettatrici di importanti cambiamenti storici. E sto facendo l'ideale giro del mondo. Sono partita da uno stanzone in una baracca in Italia, dove c'erano queste due mugnaie, che in particolar modo una delle due che prendeva coscienza di se stessa in quanto donna e in quanto combattente. Proprio perché mugnaie, quindi proprio perché colei che fa il pane. E poi mi sono spostata in giro per il mondo. Sono stata su una nave con il pane di Matera, sono sbarcata in Australia, dove però ho raccontato prima il pane irlandese, poi il pane australiano appunto, Argentina, Messico, America, il pane di mare. Quindi, diciamo, ho giocato un po' sul pezzo di mare che sta davanti al Messico, diciamo, più che altro il mare caraibico, ecco. Il pane canadese è l'ultimo che è uscito insomma questa settimana, e poi continuerò un po' a spostarmi in giro per il mondo fino a tornare al punto di partenza, ad una conclusione in cui spero riesca a dimostrare la sorellanza che esiste anche dietro al pane.
Bene, però come già anticipato, noi riavremo Sara in una puntata successiva, quindi direi che possiamo salutarci.
Grazie mille per questa bella opportunità.
Grazie a te e ci vediamo alla prossima puntata.
Arrivederci a tutti e a tutti.